Adam Smith è noto ai più per aver scritto La ricchezza delle nazioni, che è il suo testo più conosciuto e ne ha fatto diventare il padre della teoria economica, del pensiero economico. In effetti è un libro che è stato il fondamento di tutti gli studi successivi e dal quale nessuno ha potuto prescindere, né David Ricardo e Karl Marx nel XIX secolo, né Keynes o Friedman nel XX secolo. Insomma, Adam Smith è decisamente il padre del pensiero economico, ma non è solo questo. Viene ricordato come il filosofo o l'economista della mano invisibile, l'economista che per primo teorizzò che l'egoismo individuale è benefico per tutti, l'uomo che per primo teorizzò come l'economia non si sviluppa grazie a un disegno di un legislatore, ma si sviluppa grazie a una serie di atti che hanno delle conseguenze che non è facile prevedere. Non si conosce molto della visione del mondo di Adam Smith, a prescindere da quello che emerge dalle sue opere. Viene descritto come una persona distratta, assolutamente priva di senso dell'umorismo, e che lo mette un po' in contrapposizione col suo grande amico David Hume, che invece era dotato di un forte senso dell'umorismo. Una persona che parlava da sola e protagonista di episodi divertenti. Ad esempio, una volta uscì di casa ancora in vestaglia da notte mentre stava conversando con un suo amico. A un certo punto l'amico se ne andò e lui continuò a passeggiare per una quindicina di chilometri fino a che si rese conto che era fuori con la vestaglia da notte e tornò a casa. Quindi esattamente il tipico intellettuale come ce lo possiamo immaginare anche oggi, un po' sulle nuvole, con una stanza piena di grandi pile di libri che i suoi contemporanei descrivono sempre con dovizia. Una persona che dedicava gran parte del suo tempo allo studio, alla meditazione, ai piaceri del gentiluomo dell'epoca, che non si sposò mai e visse con la madre fino alla morte della stessa, che accadde appena 6 anni prima della morte di Adam Smith stesso. Qual è il contesto storico in cui opera Adam Smith? È un contesto storico molto particolare. È il contesto storico della prima rivoluzione industriale, ma non si tratta solo della prima rivoluzione industriale. Naturalmente noi abbiamo un lungo dipanarsi della storia economica, sociale e politica europea, e nel Medioevo e nella prima parte dell'età moderna era normale che chiunque avesse un mestiere potesse aspettarsi che i suoi figli e i suoi nipoti avrebbero continuato esattamente con quel mestiere. Una prima grande scossa naturalmente arrivò con la modernità, con la scoperta dell'America, delle grandi esplorazioni, con i commerci, con il capitalismo mercantile. Però questo, se ebbe grande influsso sui traffici e sui commerci, ne ebbe un po' meno sulla vita agricola della persona media. Ancora la gran parte della popolazione era legata all'agricoltura. Una scossa naturalmente la ebbe la riforma protestante, perché cominciò ad intaccare il principio della monarchia per diritto divino. Arriviamo al XVIII secolo, che è il secolo di Adam Smith, che percorre quasi per intero. Ricordiamo che nacque nel 1723 e morì nel 1790. Cosa accade nel XVIII secolo? Accadono due grandi eventi. Il primo è la rottura dell'assetto mercantilista che aveva dominato fino a quel momento. L'assetto mercantilista era un assetto per il quale bisognava esportare e non importare, perché questo avrebbe accresciuto la ricchezza della nazione. Invece le grandi scoperte, i grandi imperi coloniali avevano in qualche modo affievolito questo tipo di approccio, perché il commercio cominciava a diventare inarrestabile. E anzi, sotto questo profilo, c'era un nuovo ordine economico e sociale che le persone stentavano a capire. stentavano a capire come un ordine economico e sociale senza una direzione particolare da parte di un monarca, di un re e così via, potesse continuare a funzionare quasi come se una mano invisibile lo facesse funzionare senza bisogno di un'eterodirezione da parte di nessuno. L'altra grande differenza rispetto ai secoli passati è una affermazione delle libertà individuali, delle libertà civili e dei concetti filosofici di libertà individuali e libertà civili. Nel 1776, l'anno della pubblicazione della Ricchezza delle Nazioni, è l'anno della Dichiarazione di Indipendenza americana, dove si dice nella Costituzione che ciascuno è libero di ricercare la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Queste sono vita, libertà e ricerca della felicità, sono tre aspetti fondamentali, diritti naturali della persona. Naturalmente è ovvio che quando una persona ha diritti naturali, ha il diritto di esprimere se stesso, beh, questo vuol dire anche il diritto di esprimere se stesso nella sfera economica, il diritto di produrre, il diritto di muoversi, il diritto di commerciare. Questa è l'atmosfera nella quale si muove Adam Smith, il secolo dei lumi, di grande fermento intellettuale, in quell'angolo d'Europa, la Scozia, in cui c'è una scuola filosofica molto vivace, e in più nel cuore dell'impero britannico, che è in quel momento l'impero più forte del mondo. Nella teoria dei sentimenti morali Adam Smith è molto moderno, perché riconduce la moralità delle persone a una sorta di psicologia sociale, anticipando quello che sarebbe stato poi un lavoro che si espande nella filosofia e nella psicologia europea moderna nei secoli successivi. Noi dobbiamo pensare che per quello che riguarda la moralità delle persone, per quello che riguarda il nostro agire rispetto agli altri, ci sono due grandi teorie. La prima teoria riporta la moralità alla ragione. Noi siamo esseri morali in quanto la ragione ci conduce a essere tali. Noi vediamo delle situazioni e ragionando attraverso la logica siamo spinti ad agire in un modo che poi diventa un modo morale. Quindi, in poche parole, noi non ammazziamo il nostro vicino perché la ragione ci dice che se ammazzassimo tutti i nostri vicini, prima di tutto potremmo essere ammazzati anche noi, secondo non ci rimarrebbe nessun altro. Questa è la teoria della moralità basata sulla ragione. Invece c'è un'altra teoria della moralità, che è quella che adotta Adam Smith, che è una teoria della moralità basata sul sentimento. In che senso? Nel senso che per Adam Smith l'uomo è naturalmente portato ad avere empatia verso gli altri. In che cosa consiste questa empatia? Questa empatia consiste nel fatto che noi viviamo e ci muoviamo anche per essere approvati dai nostri simili. Nessuno naturalmente è incline a vivere una vita nella quale si è disapprovati da chi ci sta vicino. E quindi tendiamo a nostra volta ad avere empatia verso gli altri, ad approvarli, a stare bene, a sentirci bene quando fanno delle cose che noi approviamo, provare un senso di disagio quando fanno delle cose che noi disapproviamo. Quindi è il senso di vicinanza che naturalmente si sviluppa verso gli altri che ci consente di essere empatici e che ci consente di cooperare. Adam Smith fa una lunga classificazione di quelli che sono caposaldi della società dal punto di vista della morale. Ad esempio la giustizia. Lui pensa che la giustizia sia un qualche cosa che si sviluppa naturalmente dal nostro agire e interagire con gli altri. Fa un famoso paragone, dice: non è impensabile avere una società composta solo da ladri e da assassini. Però perché sia possibile avere una società composta solo da ladri e da assassini è necessario che i ladri e gli assassini non si rubino e non si ammazzino tra di loro. Tutti gli studi che vengono fatti sulle gang urbane di malviventi, vediamo che il vincolo che c'è tra ladri e assassini riuniti in gang è un vincolo molto superiore a qualsiasi altro vincolo di lealtà, e chi tradisce, come nella mafia o nelle altre associazioni e organizzazioni criminali, viene punito nel modo più severo e spietato. Quindi Adam Smith sostanzialmente vede un mondo in cui, poiché siamo tutti portati, e questo verrà anche spiegato molto bene nella Ricchezza delle Nazioni, come vedremo tra poco, per quello che riguarda la naturale propensione a scambiare con gli altri, ci portano in qualche modo a cooperare spontaneamente. Nella teoria dei sentimenti morali c'è la prima definizione della famosa mano invisibile, che vi leggo perché vale la pena. Scrive Adam Smith: i ricchi, a dispetto del loro naturale egoismo e della loro naturale rapacità, quindi non usa termini gentili, dando lavoro a migliaia di persone, condividono con i poveri il prodotto di tutte le loro migliorie. Sono condotti da una mano invisibile a fare quasi la stessa distribuzione delle cose necessarie alla vita che sarebbe stata fatta se la terra fosse stata divisa in parti uguali fra tutti i suoi abitanti. E così, senza volerlo, senza saperlo, fanno progredire l'interesse della società e offrono mezzi alla moltiplicazione della specie. Ecco, questo è proprio un esempio tipico del modo di pensare di Adam Smith. Attraverso il perseguimento dei propri interessi riesco, e sono quindi naturalmente morale, a soddisfare quello degli altri. E l'esempio della mano invisibile, quello che è ricordato più degli altri, è naturalmente quello che si trova nella Ricchezza delle Nazioni, che anche questo vale la pena di leggere, perché è un passo ormai diventato memorabile. Quando il commerciante preferisce il sostegno all'attività produttiva del suo paese, egli mira solo al suo proprio guadagno ed è condotto da una mano invisibile, in questo come in molti altri casi, a perseguire un fine che non rientra nelle sue intenzioni. Questa teoria delle conseguenze inintenzionali è una teoria fondamentale che oggi è accettata ed è utilizzata dagli studiosi di molte scienze, dalla psicologia all'economia al diritto, per spiegare i fenomeni sociali. Ed è una teoria, quella delle conseguenze inintenzionali, che spiega come mai sia difficile avere un'economia pianificata, proprio perché qualsiasi siano le intenzioni da parte del pianificatore, ci saranno sempre delle conseguenze che non possono essere previste. È un po' la favola del Serendipi, che come voi tutti ricordate era la favola dei tre principi persiani, che partono per un viaggio e nel corso del loro viaggio hanno moltissime avventure non programmate che porteranno loro anche la felicità al di là di quello che era stato lo scopo iniziale del loro viaggio. Adam Smith non è il primo filosofo che teorizza o si accorge della divisione del lavoro. Platone fu il primo, però Adam Smith è il primo che riesce a sistematizzare questa visione della divisione del lavoro, a capirne le conseguenze e a fare in modo che questa divisione del lavoro sia invece compresa all'interno di un intero sistema di pensiero filosofico ed economico. E questa divisione del lavoro è un'altra delle colonne portanti della Ricchezza delle Nazioni, cioè il suo libro più importante. La divisione del lavoro, e qui è la parte, come dire, letteraria, gustosa del modo di spiegare le cose di Adam Smith, viene spiegata con una metafora che è quella dell'operaio, dello spillaio, cioè dell'operaio che lavora nella fabbrica di spilli. Adam Smith descrive una fabbrica di spilli della sua epoca che lui è andato a trovare e la descrive con toni che sotto certi profili possono essere anche un po' inquietanti, ci ricordano un po' tempi moderni di Charlot, però sotto altri profili è un modo di descrivere veramente vibrante. Un uomo trafila il metallo, un altro raddrizza il filo, un terzo lo taglia, un quarto gli fa la punta, un quinto lo schiaccia all'estremità dove deve inserire la capocchia. Fare la capocchia richiede due o tre operazioni distinte. Inserirla è un'attività distinta, pulire gli spilli è un'altra e persino il mettere nella carta è un'altra occupazione a sé stante, sinché l'importante attività di fabbricare uno spillo viene divisa in tal modo in circa 18 distinte operazioni. Ce li immaginiamo questi 18 operai, ognuno che lavora sullo spillo. Questa è la divisione del lavoro. Perché dall'osservazione di Adam Smith abbiamo dei numeri strabilianti. Egli ci dice, se noi avessimo avuto un unico operaio che faceva tutte e 18 le mansioni, non avrebbe saputo farne bene nessuna e avrebbe potuto produrre tutt'al più 20 spilli al giorno. Con la divisione del lavoro che io stesso ho visto in questa fabbrica, invece si producono più di 48.000 spilli al giorno. Adam Smith vede questo come un segno del progresso. L'uomo primitivo più o meno fa tutto. Mano a mano si specializza, lo vedremo anche dopo. Gli animali badano a se stessi, non c'è divisione del lavoro. La divisione del lavoro è un segno dell'evoluzione dell'intelligenza dell'uomo. E in più la divisione del lavoro porta anche all'emergere dei talenti, perché grazie al fatto che ci specializziamo, che noi riusciamo a far emergere i nostri talenti e a concentrarci in quel che sappiamo fare meglio. Adam Smith a un certo punto comincia a descrivere un immaginario villaggio primitivo in cui ci sono i grandi uomini forzuti che danno la caccia al mammut, ma c'è quello meno forzuto che però sa fare bene la punta alle frecce e diventerà mano a mano un armaiolo, ma senza quello che sa fare la punta alle frecce, l'uomo forzuto che poi porta a casa i pezzi di carne di mammut non saprebbe come fare perché dovrebbe servirsi delle sue mani. E poi ci sarà quello ancora più gracilino, ma che è quello che fa quei simpatici dipinti sulle grotte che poi noi ritroviamo i graffiti e che in qualche modo dà poi il sollazzo serale a tutti quanti. Ci sarà quello che riesce a conciare il cuoio, ci sarà quello che sa fare le capanne. Alla fine è così che nasce la civiltà. Attraverso la divisione del lavoro. Ognuno, facendo quello che sa fare meglio, contribuisce agli altri. E la divisione del lavoro è anche il presupposto dello scambio. Poi vedremo che Adam Smith riconduce a una naturale propensione dell'uomo lo scambio. Vedremo più avanti che dice non si sono mai visti due cani che si scambiano un osso attraverso un contratto. Ma è grazie alla divisione del lavoro che io posso scambiare. È grazie al fatto che so che c'è qualcuno che comprerà quello che io produco in più o quello che io so fare in più, perché chi costruisce capanne e ne costruisce 20, per sé ne ha bisogno di una sola. Ma grazie al fatto che so che potrò vendere le altre 19 in cambio della carne del mammut, il cambio delle frecce che mi servono per difendermi, del cuoio che mi serve per fare i calzari e così via, potrò tranquillamente specializzarmi in quello che so far meglio. Il mio surplus troverà un mercato, potrà essere venduto. Inoltre, Il benessere, grazie allo scambio e alla divisione del lavoro, si estende a tutta la società. E qui Adam Smith dice una cosa che naturalmente, vista con gli occhi di adesso, probabilmente non sarebbe politicamente corretta, ma che per l'epoca è molto significativa. Dice: la differenza tra il principe europeo e il suo contadino oggi è molto minore rispetto alla differenza che c'è tra questo stesso contadino europeo e il principe africano, che pure tiene 10.000 selvaggi nudi sotto di sé. Perché? Perché nelle civiltà meno avanzate non c'è questa capacità di dividere il lavoro e di produrre. E anche oggi noi diciamo qualche cosa di simile. Diciamo: la differenza che c'è oggi tra l'operaio di una fabbrica europea e il più ricco dei magnati che possiamo immaginare che viva in Occidente o in Oriente è molto minore rispetto a quella dello stesso operaio europeo con il principe di due secoli fa. Le condizioni di igiene, di salute, la tecnologia, la capacità di movimento dell'operaio europeo oggi è incommensurabilmente superiore a quella del principe nostrano di soli due secoli fa. Questa propensione allo scambio, e qui vediamo come il legame di Adam Smith con la sua teoria dei sentimenti morali sia sempre presente. La ricchezza delle nazioni non può essere letta se non in combinazione con la teoria dei sentimenti morali, e i due libri costituiscono una novità assoluta perché sono il primo esempio di sistematizzazione filosofica ed economica di quello che stava avvenendo naturalmente nella società. Adam Smith è il primo che ci riflette alla grande tradizione dei pensatori morali e filosofici dall'antichità al Medioevo, alla modernità, alla tradizione dei grandi pensatori che già c'erano stati, tipo John Locke, sulla libertà civili e politiche, alla tradizione dell'illuminismo francese e scozzese. Riesce a riunire tutte queste tradizioni e, grazie a queste tradizioni, alla sua profonda conoscenza della letteratura, della cultura europea e classica, riesce in qualche modo a dipingere un sistema che si autotiene. È uno di quei rari filosofi che riesce, anche per i pensatori successivi e nei secoli successivi, a dare degli strumenti sempre utilizzabili. Lo vedremo dopo con l'influenza che avrà sugli economisti e sui pensatori successivi. Lui, ad esempio, quando parla della divisione del lavoro, questa è un'altra caratteristica dei libri di Adam Smith, ha sempre anche una certa ironia, e quindi parla del cacciatore e del pellaio, però dice: ormai siamo andati così avanti con la divisione del lavoro che persino i filosofi si sono specializzati. Per noi adesso è normale avere specializzazioni diverse nel campo della filosofia. C'è chi è specialista in filosofia contemporanea, chi in filosofia moderna, chi in filosofia medievale, in filosofia teoretica, politica. Ma all'epoca un filosofo era un filosofo. E quindi l'ironia di Adam Smith, che dice: siamo arrivati così avanti nella specializzazione che, oibò, persino tra noi filosofi c'è chi ci specializza, però questo migliora la conoscenza, è notevole. Per l'epoca è decisamente notevole. Ebbene, la propensione allo scambio dell'uomo. Qui c'è un'altra delle frasi celebri di Adam Smith, che ho già citato prima ma che vi rileggo: nessuno ha mai visto un cane con un suo simile fare lo scambio deliberato e leale di un osso contro un altro osso. Nessuno ha mai visto un animale con i suoi simili fare dei gesti che possano significare: questo è mio, quello è tuo, io darei volentieri questo in cambio di quello. Quando un animale ha bisogno di ottenere o da un uomo o da un suo simile qualche cosa, o lo aggredisce oppure ancora una volta scrive Adam Smith, scodinzola come lo spaniel davanti al padrone per ottenere il bocconcino di carne, o fa le fusa come il gatto per ottenere la carezzina sempre da parte del padrone. In una società civile l'uomo ha sempre bisogno degli aiuti dei suoi simili. Non gli basta nemmeno essere mendicante, perché persino il mendicante non potrebbe profittare della generosità degli altri uomini se non potesse contare sul sistema di scambio e di cooperazione che Adam Smith ha descritto tante volte. E questo sistema di scambi organizzati ha anche un'altra caratteristica molto importante, e cioè che fa sì che i talenti possano essere utili gli uni agli altri. In un mondo atomistico, in cui non si scambia, in cui ognuno bada a se stesso, fa l'esempio del contadino delle Highland scozzesi che deve fare da macellaio, da birraio e da agricoltore, ebbene, in questo mondo è difficile che si possa crescere anche dal punto di vista intellettuale e del talento. Invece è lo scambio che fa sì che i talenti possano arricchirsi l'un con l'altro, prima attraverso la specializzazione del lavoro e dopodiché confrontandosi con chi sa fare meglio di me le cose delle quali io profitterò. Il talento nasce grazie sia all'emulazione di chi sta facendo le mie stesse cose, sia al fatto di venire in contatto con qualcuno che le sa fare meglio e provvede ai miei bisogni. Se voi pensate, questo è alla base della teoria della concorrenza di un altro grande filosofo ed economista contemporaneo che è Friedrich von Hayek. Hayek, che è un vero seguace di Adam Smith, vero seguace dell'illuminismo scozzese, come descrive la concorrenza? Dice: la concorrenza, che molti vedono come una competizione spietata, in realtà è un processo di conoscenza, di scoperta. E attraverso la concorrenza con chi mi sta intorno, che io cerco di emulare quelli che sanno fare le cose meglio di me. E attraverso la concorrenza che io cerco di progredire e quindi di avanzare tecnologicamente. E attraverso la concorrenza che io scopro delle cose che prima non sapevo fare. Quindi la concorrenza è il modo nel quale si diffonde la conoscenza nella società. Anche questo concetto proviene dalla teoria dello scambio di Adam Smith e dalla teoria dei talenti che vengono sviluppati grazie alla propensione naturale al commercio che Adam Smith descrive nella sua Ricchezza delle Nazioni. L'ampiezza del mercato è importante per poter commerciare. Gli ambienti chiusi non stimolano il commercio. Come abbiamo detto prima, il contadino delle Highland ha poco da commerciare e in più alcuni mestieri si possono fare solamente laddove ci sono molte persone che ne possono usufruire. Adam Smith fa un esempio molto pratico, l'esempio del facchino. Il facchino potrà trovare lavoro solo in una grande città. È escluso che possa trovare abbastanza lavoro in un piccolo villaggio o in campagna o anche in una media città. Se noi pensiamo ad alcuni mestieri, beh, anche lì ci rendiamo conto che è esattamente così che funziona. Il tassista può trovare lavoro solo in una città medio-grande. È escluso che un tassista abbia lavoro in un villaggio di 5.000 abitanti. Quindi l'ampiezza del mercato, passando da un esempio micro come quello del facchino e invece alla teoria più generale, l'ampiezza del mercato è importante. E perché ci sia ampiezza del mercato, siccome il mercato potenzialmente è illimitato, bisogna abbattere le barriere. Bisogna che ci sia la libertà di commercio. Bisogna che non ci siano barriere doganali, perché solo allargando i confini del mercato che io riuscirò a far sì che la divisione del lavoro, la specializzazione di cui abbiamo parlato prima e la naturale propensione allo scambio possano avere i frutti migliori. In un ambiente ristretto o troppo isolato non avrò nessuno, né come interlocutore per migliorare il mio talento, né come compratore di quello che produco. E qui Adam Smith, per noi italiani, diciamo, fa un affresco importante del come si è sviluppata la civiltà e lo riferisce alla civiltà del Mediterraneo. Noi siamo abituati a pensare alla civiltà in termini di cultura e siamo abituati a pensare alle civiltà del Mediterraneo anche in termini di forza e di organizzazione militare. Per Bacco l'impero romano era un impero che aveva un'organizzazione militare perfetta e una organizzazione delle strade, degli acquedotti, dell'esercito, della flotta, che ha fatto sì che sopravvivesse più a lungo di qualsiasi altro impero, con la propaggine bizantina addirittura per 2000 anni. Adam Smith riconduce la civiltà al commercio. Le grandi civiltà del Mediterraneo sono grandi civiltà perché c'è il mare. C'è un mare che non è come il mare della Scozia, dove lui vive, un mare periglioso, sempre in tempesta, è un mare piatto, dove al massimo c'è il vento, dove ci sono molte isole che consentono, anche in tempi molto antichi, di navigare, e la navigazione sviluppa il commercio perché quello che il commerciante porta su due ruote faticosamente tra sentieri impervi e montagne ci mette cinque volte tanto rispetto a quello che porta la nave che veleggia agile sotto costa in un mare calmo come il mare Mediterraneo. Ed è grazie al commercio che la civiltà nasce, perché si contamina con la cultura, i modi di produzione, le merci altrui. Grazie alle merci altrui può produrre le opere raffinate, i capi raffinati che noi pensiamo sempre quando pensiamo alla civiltà greco-romana, o anche quando pensiamo alle grandi civiltà orientali, alla civiltà egizia, alla civiltà persiana, alla civiltà assiro-babilonese. Ecco, il Mediterraneo per Adam Smith è commercio. La civiltà del Mediterraneo è la civiltà del commercio favorita dal mare, da un mare navigabile che ha fatto sì che i popoli potessero contaminarsi e colonizzarsi. Questo ci deve far riflettere, naturalmente, perché ci deve far riflettere sul fatto che innalzare le barriere non serve e che è solamente la possibilità di poter vendere, scambiare, confrontarsi con altri che fa sì che non solo ci sia il benessere per tutti, ma ci sia una cultura che si diffonde per tutti. E poi, come capirà subito dopo Adam Smith, lo vedremo, John Stuart Mill vede nel commercio un grande portatore di pace. Dove c'è il commercio c'è la pace. Naturalmente non è sempre stato così, perché nella storia noi abbiamo avuto molte guerre per impadronirsi delle rotte commerciali. Ma dove c'è il commercio tra nazioni libere e prospere, c'è la pace. Che il commercio sia portatore di pace, forse lo vediamo meglio che in ogni altra epoca, nella nostra epoca. Le grandi potenze, e speriamo di essere buon profeta, sono destinate ad andare d'accordo, sono destinate a non farsi la guerra quando gli interessi commerciali reciproci sono troppo forti. Cina e Stati Uniti, per parlare delle più grandi potenze del nostro tempo, auspicabilmente e sperabilmente anche nel futuro andranno d'accordo, perché commerciano, perché il legame tra le persone che vivono in Cina e le persone che vivono negli Stati Uniti, grazie al libero scambio, e grazie a un libero scambio che vuol dire frequentare le stesse università, contaminarsi con la cultura, fa sì che fiorisca la pace. E la prima grande guerra distruttiva dell'epoca moderna, che fu la prima guerra mondiale, non fu la prima guerra globale, perché la prima guerra globale, abbiamo detto prima, è quella di Napoleone e gli inglesi, ma la vera grande guerra distruttiva è la prima guerra mondiale, nasce in un momento in cui si restringe il commercio, si alzano le barriere protezioniste, si alzano le tariffe, va a morire il grande secolo del libero scambio che è stato il XIX secolo. Adam Smith è considerato il padre del laissez faire e il laissez faire è considerata una ideologia che non vede alcun ruolo per lo Stato. E in effetti non si può negare che lo Stato, leggendo le pagine di Adam Smith, spesso pone degli ostacoli al commercio e pone degli ostacoli alla ricchezza. Ci sono i pericoli della regolamentazione che poi verranno sviluppati soprattutto nella letteratura economica di fine XX secolo. È anche vero però che Adam Smith non è un libertario assoluto, non è un anarchico, non è un pensatore che non vede alcun ruolo per lo Stato. Vedremo che alcune cose, secondo Adam Smith, non possono che essere nelle mani di una collettività organizzata che noi chiamiamo Stato, ma che possiamo chiamare in qualsiasi altro modo ci piaccia, ma pur sempre collettività organizzata è. Ancora una volta Adam Smith ha questa capacità fantastica di prendere degli esempi concreti e che possiamo ricordarci a secoli di distanza per illustrarci una teoria. In Gran Bretagna, dopo la distruzione dei monasteri, con la riforma protestante, che fu una riforma soprattutto di potere. I monasteri fino ad allora erano i luoghi dove ci si occupava dei poveri. Da quel momento in poi, dei poveri si occupavano, dall'editto della regina Elisabetta del 1602, si occupavano le parrocchie. Tuttavia, c'erano i church wardens, che erano dei personaggi, come dire, dei capi parrocchia sostanzialmente, che dovevano decidere chi era povero e chi no. Essendo la parrocchia l'entità che doveva occuparsi dei poveri, definire chi era povero e chi non era povero e definire chi poteva fruire dell'assistenza e chi non poteva fruire dell'assistenza era di vitale importanza per le parrocchie. In altre parole, meno poveri c'erano, più i church wardens erano contenti perché la parrocchia non aveva sul groppone troppi poveri. Vennero emanate delle leggi, quindi, per le quali si aveva diritto all'assistenza dalla propria parrocchia solo dopo che un libero cittadino aveva vissuto per almeno 40 giorni stabilmente nel circondario della parrocchia, con confini, come dice Adam Smith, non naturali, ma confini tracciati, oggi noi diremmo col righello, 40 giorni indisturbati e a condizione però che la persona residente desse o delle garanzie di sostentamento o avesse affittato una casa per almeno 10 sterline l'anno. 10 sterline l'anno erano tantissime, è come se oggi si dicesse qualcuno che avesse affittato una casa per almeno 10.000 sterline l'anno. Naturalmente, cosa voleva dire questo? Che se tu davi delle garanzie o ti affittavi la casa, non eri povero. E quindi la conseguenza è che se eri povero e ti volevi spostare da una parrocchia a quell'altra, venivi respinto perché non avevi la possibilità o di dare le garanzie o di affittarti la casa. Benissimo. Qual è stata la conseguenza di questo? La conseguenza di questo è stato un mercato del lavoro particolarmente distorto, nel quale, anche a pochi chilometri di distanza, il livello dei salari era completamente scombinato, perché in alcune parrocchie dove c'erano molti poveri il livello dei salari era bassissimo. In alcune parrocchie dove c'erano pochi poveri il livello dei salari era piuttosto alto. E poiché i poveri della parrocchia vicina non potevano spostarsi nella parrocchia dove c'era bisogno di forza lavoro, si produceva di meno perché c'era forza lavoro scarsa e in più i poveretti erano condannati a rimanere pure poveri. Quindi queste poor laws che erano state fatte in teoria per favorire i poveri, in modo che ogni povero avesse la sua parrocchia che si occupava di lui, poi per il principio delle conseguenze inintenzionali aveva fatto sì che i poveri non potessero migliorare e che anche i ricchi, cioè chi aveva bisogno della forza lavoro, fosse proprietario terriero o industriale manifatturiero, non potesse avere la forza lavoro sufficiente perché non poteva prendere il povero della porta accanto in quanto questo non aveva il permesso della parrocchia. Adam Smith anche qui scrive delle pagine molto chiare, e quella che vi leggo non ha a che fare con l'economia, ma ha a che fare con un altro tema al quale lui è molto sensibile e ci deve far riflettere quando parliamo delle libertà fondamentali, ad esempio all'interno dell'Unione Europea, tra cui la libertà di stabilimento, la libertà di prestare il proprio lavoro da uno Stato a quell'altro, e anche quando parliamo di immigrazione. Cosa dice Adam Smith dopo averci spiegato tutta questa storia delle leggi per i poveri? Spostare un uomo, in questo caso il povero, che non ha commesso infrazioni, da una parrocchia dove ha scelto di risiedere è un'evidente violazione della libertà naturale della giustizia. La gente comune d'Inghilterra, peraltro così gelosa della propria libertà, ma che come la gente comune di altri paesi non capisce in cosa consiste questa libertà, ormai da più di un secolo si è essa stessa assoggettata a questa oppressione senza rimedio. Due cose ci dice fondamentalmente Adam Smith. Che l'oppressione economica è un'oppressione della libertà personale e della giustizia. La sfera della libertà economica non è disgiunta dalla sfera della libertà politica e dai diritti naturali, perché nel momento in cui io non posso andare a lavorare dove meglio mi piace e essere compensato per il salario che riesco a ottenere, vengono compressi i miei diritti di libertà naturali. La libertà è unica e indivisibile. Se se ne toglie un pezzetto, si toglie un pezzetto alla sfera di libertà, non alla libertà economica, non è distinta. La seconda cosa che ci dice Adam Smith è che i popoli che perdono la cognizione della propria libertà finiscono per diventare oppressi. E questo è un grande argomento che è stato utilizzato soprattutto nel XX secolo nei confronti del welfare state e dell'interventismo statale. Quando i popoli si abituano troppo a dipendere dall'intervento dello Stato, quando i popoli si abituano troppo a vedere la propria libertà economica compressa, vuol dire che hanno perso la concezione di quello che è la libertà, perdono la propria capacità di rivendicare i propri diritti e finiscono oppressi come sono finiti oppressi per più di due secoli, cioè fino a quando non sono state abolite queste poor law, i poveri d'Inghilterra confinati nelle loro parrocchie. Qui la forza dell'argomentazione di Adam Smith è veramente formidabile. Da una legge palesemente ingiusta e palesemente inefficiente, trae degli insegnamenti che poi possiamo utilizzare in molteplici circostanze e per molteplici dei problemi sociali dei nostri tempi. Un altro pericolo della regolamentazione si ha con i salari. Anche qui Adam Smith, in un passo, nota come la regolamentazione dei salari nell'Inghilterra, e che è una regolamentazione che c'è stata per quattro secoli, ha fatto sì che non si riuscisse a trovare il giusto equilibrio praticamente mai, perché la regolamentazione imposta, tra l'altro a macchia di leopardo, a chiazze, in un paese diverso come già era allora l'Inghilterra, ha fatto sì che non si trovasse un incontro tra domanda e offerta di lavoro, e fino a quando non sono state abolite le regolamentazioni dei salari, non si è potuta sviluppare appieno quella rivoluzione industriale che ha reso l'Inghilterra più ricca di qualsiasi altro paese sulla faccia della terra per almeno due secoli. Anche ai tempi di Adam Smith c'era il problema delle corporazioni, del libero commercio, della concorrenza e del ruolo dello Stato. Abbiamo detto prima degli effetti negativi della regolamentazione dello Stato, sia sui salari sia sulla libertà di movimento dei poveri sul mercato del lavoro. Adam Smith ci dice: i salari non vanno regolamentati, i prezzi non vanno regolamentati, non funziona. Forse c'è un'eccezione. L'eccezione qual è? Dove esiste una sola corporazione, è forse opportuno regolare il prezzo dei beni indispensabili, ma dove non c'è una corporazione, la concorrenza regolerà molto meglio di qualsiasi editto. Qui nasce la teoria dei monopoli. Dove c'è un monopolio, forse è bene che ci sia una regolamentazione del prezzo, perché altrimenti il prezzo di monopolio sarà inefficiente perché non allocherà in modo efficiente le risorse, perché le tiene troppo alte e quindi esclude dal mercato persone, individui che comprerebbero quel bene se non avesse un prezzo artificialmente alto. Ma dove non c'è un monopolio, e Adam Smith è il contrario ai monopoli, la concorrenza regola meglio di qualsiasi editto. E qui con una frecciatina, da bravo scozzese agli inglesi, e poi con un qualcosa che ci rimanda ai nostri tempi, dove noi abbiamo ogni genere di corporazione che qualsiasi cosa succeda lamenta una violazione insopportabile ai propri diritti, alla propria dignità, al proprio decoro e al proprio reddito soprattutto, finisce. Nella maggior parte delle città scozzesi, tuttavia, c'è una corporazione di fornai che reclama privilegi esclusivi, nonostante essi non siano strettamente presidiati. Quindi, dopo aver detto, da noi in Scozia non ci sono le corporazioni come in Inghilterra, ma ciò nonostante c'è sempre qualcuno, il fornaio di turno, che reclama privilegi, e non a caso li chiama privilegi, perché fa capire che se la corporazione dei fornai avesse il privilegio di avere il prezzo stabilito da parte dell'autorità cittadina, sarebbe il classico esempio del regolatore, l'autorità cittadina, catturato dal regolato, la corporazione dei fornai, che tenderebbe ad avere dei privilegi. Detto ciò, il ruolo dello Stato non è esistente. Lo Stato deve prima di tutto garantire la regolarità dei contratti e quindi deve garantire che i patti siano mantenuti. Quindi è necessario, la prima funzione dello Stato è quella della giustizia. Ma non solo. Lo Stato deve servire anche per regolamentare l'attività bancaria, deve servire anche per fare le infrastrutture che altrimenti nessun privato troverebbe conveniente fare. Quindi, per l'epoca di Adam Smith, porti, strade, grandi opere pubbliche. Qual è ancora una volta l'accento distintivo di Adam Smith? Che lo Stato può sopperire a quella che è un'immediata mancanza di profitto da parte dei privati nel fare certe infrastrutture, ma poi chi usa queste infrastrutture deve pagarle. E qui risuona il famoso «non ci sono pasti gratis» reso popolare da Milton Friedman. Non ci sono pasti gratis, non ci sono dei beni che possano essere fatti utilizzare senza costi per nessuno. È solo illusorio pensare che non ci siano dei costi. Le strade, i porti, le infrastrutture hanno un costo e qualcuno li deve pagare. Chi è più giusto che li paghi? È più giusto che li paghi chi li usa. Altrimenti chi non li usa sovvenzionerà e sussidierà coloro i quali lo usano. Se voi pensate all'esempio molto semplice che non ci farà volere bene ai cultori dell'opera lirica. Voi pensate a tutti i teatri lirici, a tutto il sistema che c'è in Italia di sovvenzioni pubbliche, e sovvenzioni pubbliche esagerate, perché ci sono alcuni teatri che sono virtuosi e riescono, come dire, a coprire tutto, altri che sostanzialmente hanno il 70-80% dei loro introiti che vengono da sovvenzioni statali. Ecco, questo per far godere l'opera lirica agli appassionati. È un classico esempio di un divertimento dei ricchi che viene pagato dai poveri. Perché chi va all'opera lirica, nella media, è una persona di livello culturale e di reddito più elevato della media, e quindi l'IVA che paga la pensionata sui propri beni di consumo sovvenziona l'opera lirica o il concerto di Mozart che il suo vicino benestante va a vedersi la sera a teatro. Qui Adam Smith ci avverte: anche le grandi infrastrutture hanno un costo, non ci sono pasti gratis. Infine la concorrenza. Adam Smith, che vede l'educazione della popolazione come un bene che lo Stato deve favorire, e quindi vede l'istruzione come un bene che lo Stato deve favorire, però è anche a favore di un sistema concorrenziale e fa gli esempi delle istituzioni caritatevoli, delle istituzioni di beneficenza che forniscono l'educazione ai ragazzi, perché all'epoca erano in gran parte queste istituzioni che davano l'educazione, non c'era un sistema di scuola pubblica come c'è adesso, e fa l'esempio di istituzioni in concorrenza tra di loro, che si migliorano e quindi per cercare di attrarre i ragazzi danno loro un servizio migliore, e invece di istituzioni che hanno un numero di persone, di ragazzi, di allievi chiuso, che non può cambiare e che quindi qualsiasi cosa facciano si troveranno lo stesso numero di allievi senza alcuno stimolo alla concorrenza. La concorrenza è un bene fondamentale, ma la concorrenza è un bene fondamentale che deve essere preservato anche rispetto alle imprese stesse. Noi abbiamo, come si sa, una serie di leggi che noi chiamiamo comunemente leggi antitrust, che proteggono il libero esplicarsi della concorrenza sul mercato. Ebbene, le leggi antitrust devono proteggere la concorrenza, non i concorrenti. Quindi non devono proteggere il concorrente che perde, perché questo non è lo scopo delle leggi antitrust. Devono proteggere l'esplicarsi e la possibilità della concorrenza, perché gli imprenditori tra di loro tendono a essere anticoncorrenziali, o perché aspirano a diventare monopolisti, oppure perché, ancora una volta con un senso dell'ironia fenomenale, Adam Smith descrive come un incontro tra imprenditori. Persone che svolgono la stessa attività commerciale raramente si incontrano, anche solo per divertimento o per svago, senza che la conversazione non sfoci in una cospirazione contro l'interesse pubblico o in qualche accordo di alzare i prezzi. Noi ci rivediamo questi commercianti o questi imprenditori del XVIII secolo che si trovano al loro club britannico e la conversazione, dopo un po', sfocia invariabilmente in un accordo per alzare i prezzi, in quelle che oggi vengono chiamate nel linguaggio moderno antitrust le intese restrittive della concorrenza. E la concorrenza è fondamentale, come abbiamo visto prima, anche per il libero scambio e il commercio internazionale. Il commercio internazionale è un vantaggio assoluto, perché fa sì che chi produce meglio, la teoria che abbiamo visto prima del conciaio, del pellaio, dell'armaiolo, del cacciatore di mammut, si applica anche al commercio internazionale. Chi fa meglio un bene lo vende a chi lo sa far meno bene, con vantaggio assoluto per entrambi. Questo porterà poi alla teoria dei vantaggi comparativi, che è di Ricardo, mentre Smith vedeva questo in termini assoluti, chi sa far meglio le cose le vende, Riccardo addirittura andrà più in là, dirà anche chi sa far meglio tutto, gli conviene concentrarsi nelle cose in cui è ancora più bravo, perché il suo vantaggio comparativo e la sua efficienza schizzerà, mentre chi è anche inferiore in tutto si concentri sulle cose che sa fare meno peggio, perché riuscirà a migliorare anche lui e con quello che guadagna il bravo nel concentrarsi in quello che sa far meglio, compenserà abbondantemente prendendosi le cose meno peggio dell'altro stato, perché guadagnerà in termini di efficienza da quello che sa fare in termini di eccellenza. E quindi il commercio va a vantaggio di entrambi i paesi, anche nel caso in cui ci sia un paese che deve importare di più perché sa fare poche cose bene e c'è un paese che esporta di più ma non esporta tutto quello che potrebbe perché si concentra solo sul meglio della sua produzione. Quindi Riccardo va ancora più in là di Smith, ma il fatto che la libertà di commercio crei un vantaggio sia a chi importa sia a chi esporta e che quindi le tariffe, nonostante Adam Smith, come ricordiamo, fu nominato commissario alle dogane, e che le tariffe siano uno svantaggio per entrambi i paesi, su questo è una lezione che Adam Smith ha poi trasmesso a generazioni di economisti successivi, tant'è che hanno fatto recentemente un sondaggio e l'unica proposizione che raccoglie il consenso di più del 90% degli economisti, che come sappiamo sono in disaccordo su tutto, è quella che il libero commercio internazionale è benefico. È l'unica proposizione di economia che raccoglie l'assenso di più del 90% degli economisti. Adam Smith ha avuto una influenza fondamentale anche sugli economisti successivi. Ha avuto un'influenza anche laddove ha commesso degli errori, perché naturalmente, come tutti noi, non era infallibile. Per esempio, una delle sue idee che poi si sono dimostrate fallaci è stata l'idea del valore lavoro. Il valore lavoro è un'idea per la quale il valore delle cose dipende dalla quantità e qualità del lavoro. Tanto più una cosa in sé comporta una quantità e una qualità di lavoro, tanto più essa avrà valore. Quindi, ad esempio, una collana d'oro, dal punto di vista di Adam Smith, ha valore perché è difficile estrarre l'oro dalle miniere, bisogna trasportarlo, bisogna levigarlo, dopodiché ci sarà il gioielliere che lavora l'oro, che è particolarmente bravo e qualificato, per fare questa collana molto bene, la venderà e questa collana raggrupperà in sé il valore del lavoro. Questa teoria, che poi vedremo non è corretta, fu ripresa da Marx perché è da lì che nasce la teoria del surplus di Marx, che tanti danni ha prodotto, perché Marx ha teorizzato, grazie a questa teoria del valore lavoro, che lo sfruttamento capitalista consistesse nel fatto che i beni prodotti dagli operai avessero un valore proporzionale al lavoro che gli operai mettevano dentro al bene, ma che venisse restituito agli operai solo sotto forma di salario di sussistenza, mentre i capitalisti si portavano via il resto. E questo surplus è la base dell'ingiustizia del capitalismo da abbattere, secondo Marx. Peccato che Marx si fosse basato sull'unica teoria sbagliata di Adamo Smith, ancora una volta le conseguenze inintenzionali. Il padre del liberalismo economico dice una cosa sbagliata ed è quella che viene adottata dal padre del comunismo, creando una serie di danni. Perché naturalmente il valore delle cose non è dato dal lavoro che c'è dentro, perché possono esserci delle cose per le quali si fa una fatica boia, ma che nessuno vuole comprare. O ci possono essere delle cose che vengono fatte con metalli preziosissimi, ma che nessuno vuole comprare lo stesso. Sarà la teoria neoclassica, che pure per molti altri versi è figlia di Adamo Smith, che chiarirà che il valore delle cose è dato dal valore di mercato, cioè da chi vuole comprarsi quella cosa. E questo viene spiegato molto semplicemente con l'utilità marginale e con l'esempio dei gelati. Al primo gelato io sono disposto a pagare 5 euro, al secondo gelato sono disposto a pagare 4 euro, se proprio voglia di gelato, gli gelati costano meno, grazie a Dio. Al terzo gelato 3 euro, quarto gelato solo se me lo danno un centesimo, il quinto gelato mi devono pagare. L'utilità marginale è decrescente, quindi il valore delle cose è data dall'accoglienza che queste cose trovano nel mercato. Molte automobili, lo sappiamo tutti, sono simili, addirittura abbiamo le stesse marche con brand diversi di automobili che hanno praticamente lo stesso motore, quasi la stessa carrozzeria, quasi tutto simile. Eppure all'interno di una stessa casa automobilistica, auto molto simili ma semplicemente con un brand diverso, quindi hanno la stessa quantità di lavoro ma con un brand diverso, hanno differenze di 10, 15 o addirittura 20.000 euro, il che vuol dire che non è il lavoro ciò che dà il valore alle cose, ma l'accoglienza che trova nel mercato. I neoclassici però, la scuola neoclassica è una scuola probabilmente dominante, è una scuola che nasce con Marshall e poi va avanti con moltissimi altri grandi economisti che nei tempi moderni probabilmente Friedman e Lucas, premi Nobel, sono i più grandi esponenti. Sono figli di Adam Smith, perché i neoclassici da Adam Smith prendono il funzionamento del meccanismo di mercato e quindi la domanda e l'offerta, come funziona il meccanismo dei prezzi, come si raggiunge un equilibrio, come funziona il meccanismo dei salari. Queste sono tutte cose che si ritrovano nei neoclassici, la teoria dell'equilibrio generale di Warras è sicuramente influenzata da Adam Smith, e la teoria dominante oggi nelle università è probabilmente quella neoclassica. Il figlio più originale, però, a mio parere, è il figlio austriaco. Oggi abbiamo una teoria economica o una dottrina che viene chiamata la scuola austriaca. La scuola austriaca viene chiamata così perché i fondatori furono degli austriaci, Menger, von Baverk e poi a seguire Mises prima di Hayek e così via. Questa scuola è una scuola che ha oggi un nutrito numero di rappresentanti, anche se molto diversificati. È una scuola fondamentalmente che ha una concezione liberale dell'economia, ma che ha preso da Adam Smith quello che è il suo contributo più originale, e cioè quello che abbiamo visto prima delle conseguenze inintenzionali. La scuola austriaca si basa sull'impossibilità del socialismo, l'impossibilità dell'economia collettivistica, che è anche uno dei titoli più importanti di Mises, che è un economista austriaco morto negli anni 70 ed è uno dei maestri di Hayek, che probabilmente è il più famoso. Ecco, l'impossibilità del calcolo socialista o delle economie socialiste deriva proprio da questo, deriva dal fatto che siccome la società è fatta da interazione di individui e questa interazione di individui ha delle conseguenze inintenzionali che abbiamo visto prima, l'egoismo individuale porta al benessere generale, il ricco pur egoista fa sì che distribuisce il benessere alle centinaia o migliaia di persone che lavorano per lui e così via, il birraio, il macellaio, il falegname. Ebbene, proprio perché ci sono queste conseguenze inintenzionali, è difficile per un pianificatore programmare tutto. Non potrà mai fare il calcolo dei prezzi, non potrà mai prevedere dove va l'economia, non potrà mai, meglio di milioni di individui e di imprese, capire che cosa genera il benessere economico, che cosa genera la ricchezza, che cosa genera il progresso. Quindi il pianificatore si trova in una sorta di impossibilità logica e razionale a migliorare le cose in un contesto in cui le conseguenze sono inintenzionali. Questo è il figlio austriaco di Adam Smith, probabilmente oggi il figlio più originale, ma figli, figliastri o nipoti non ci fanno togliere lo sguardo da quello che è stato un grande filosofo, un grande umanista, un grande economista e una persona di spirito socievole, una persona con tratti umani caratteristici dell'epoca, dei gentiluomini dell'epoca, che studiando e guardando con occhio simpatetico ai propri consimili e al resto dell'umanità ci ha dato due opere fondamentali che ancora oggi ci aiutano a capire il mondo per come è e non per come vorremmo che fosse.